Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Marco Dolcinelli e quella che state ascoltando è la puntata numero 51 di Destinazione Paradiso, il vostro programma sulla Serie B, la Serie C e tutte le serie del calcio italiano sotto la Serie A. Oggi torniamo con una puntata importante perché insomma si è conclusa la regular season di Serie B, ne parleremo più avanti nella puntata con un ospite che ci raggiungerà dopo, ma bisogna dire anche qualcosa sui playoff di Serie C che sono entrati nel vivo nella fase nazionale. Lo faremo con la nostra redazione che vi vado a presentare. Oggi manca purtroppo Donato Di Martino, ma abbiamo qui con noi, iniziamo con Gianmarco Lotti. Ciao Gianmarco, come stai?
Ciao Marco, tutto bene? Ne approfitto per farvi complimenti per la bella puntata della volta passata, che io non c'ero, però è stata molto bella, soprattutto perché si è parlato probabilmente della partita più pazza della stagione di Serie B, ovvero Vicenza-Lecce, e però insomma era solo un prologo a un finale di campionato, come abbiamo visto venerdì sera, abbastanza vincente.
E dopo presente e saluto Massimiliano Macaluso.
Ciao Marco, ciao a tutti. Non ho grandi premesse da fare, se non altro ne approfitterei per ringraziare Giovanni, che è il nostro ascoltatore, che ha fatto una cosa assurda, cioè veramente grazie, perché altro sapevamo che teneva conto dei pronostici, ma io sinceramente non immaginavo tenesse conto in maniera così dettagliata e simpatica, dai, quindi grazie.
Statistiche avanzate per i nostri pronostici, che insomma alla fine queste statistiche hanno dimostrato che quello che se ne capisce di più di calcio, quantomeno di Serie B, in questa redazione è Edoardo Buganza. Ciao Edoardo, come stai?
Puoi ripeterlo? Sì, no, lo registravo così. Niente, bene, sto bene, vi saluto dopo questo, tanto ormai no, vabbè. No, ringrazio anch'io veramente, non aspettavo. Dovrebbe aprire un suo account tipo Opta Giovanni, roba del genere, perché statistiche, ma poi ci ha messo anche del suo, veramente, è vero, delle chicche divertenti, niente da, non ci aspettavamo così tanto, quindi ci fa veramente piacere. Niente, contenti, siamo un po' al giro di boa, ideale, non so se vogliamo intendere puntata 100, chissà cosa faremo, non, magari niente, però giro di boa dopo la 50. Non so voi, così, per fare un piccolo così riassunto, trovare un punto della situazione, secondo me, cioè, vedevo adesso anche dall'account, basta farsi un giro, si è creata, grazie magari a noi che abbiamo lanciato un po' così qualche l'amo, diciamo, si è creata una bella community, se vogliamo, non so, cioè tanti contribuiscono, anche tra Canso, Andy, Nicola, tanti che contribuiscono, e secondo me, cioè, da quando ci siamo noi, senza falsa modestia, però si è creato un bel movimento, quindi un po' più di visibilità per quello che possiamo sulle serie minori, no? Credo.
Sì, sono almeno questo. abbastanza d'accordo, in effetti. Quello che abbiamo fatto in un anno è notevole. Comunque, insomma, come diciamo sempre, questo progetto è nato perché vedevamo, sapevamo che c'era un grosso potenziale inespresso, nascosto, di appassionati di questo calcio che non aveva, insomma, uno sfogo di questo tipo.
Assolutamente, e anche per darci anche noi lo stimolo magari di andare più a vedere partite, come appunto è successo a me quest'ultimo weekend, come è successo a te e come è successo anche agli altri, insomma, quando possono, ecco. Quindi non abbiamo fatto niente di, cioè, lo facciamo ovviamente con piacere, ecco, non è un obbligo, né niente.
Allora, iniziamo a parlare un po' di quello che è successo. Io direi, cominciamo con la Serie C, perché per la Serie B aspettiamo il nostro ospite. Cosa è successo nei playoff di Serie C? Avete visto delle partite voi, delle 5 che si sono giocate, se non sbaglio?
Forse parti tu, che l'hai vista meglio di noi, da una posizione, come dire, più favorevole,
privilegiata. Un uomo, ecco, che ha attraversato tre stati per poter vedere Triestina Palermo.
Beh sì, l'ho fatto con piacere, onestamente. Poi vabbè, ci ho attaccato dietro un po' un weekend di turismo per fare contenta anche la signora. Però sì, no, è stata una bella esperienza. Eravamo in tanti a Trieste a tifare Palermo. Eravamo un migliaio, di cui almeno 200-300 venivano direttamente dalla Sicilia. E vabbè, poi la cornice è stata incredibile, perché il Rocco è uno stadio pazzesco che non c'entra nulla con la Serie C. E la partita in sé è stata anche abbastanza divertente, per me soprattutto il primo tempo, ovviamente, perché la prima frazione di gioco del Palermo è stata una bella prestazione. Il Palermo ha giocato bene, ha fatto il suo calcio, ha messo alle corde la Triestina, ha fatto due gol, con soprattutto Valente e Floriano sugli scudi, che hanno fatto veramente una bella partita. E poi però, insomma, nel secondo tempo qualche crepa si è vista, qualche nota negativa. Il Palermo è un po' calato, la Triestina è venuta un po' fuori, anche più che altro a livello emozionale, di carattere. E poi nel secondo tempo Bucchi ha fatto entrare dentro Sarno, che secondo me è il migliore giocatore che hanno, almeno attualmente, perché comunque la Triestina arriva a questa partita con parecchie assenze, e in più ha avuto anche due infortuni nel primo tempo, che, di due giocatori che sono stati costretti a uscire. Un po' il Palermo che è calato, la Triestina è venuta fuori, un po' Sarno che secondo me ha fatto bene, la Triestina nel secondo tempo ha fatto una prestazione migliore, ha rischiato il gol in almeno tre occasioni, due delle quali tra l'altro per colpa di delle topiche abbastanza grosse del Palermo. E poi all'88esimo abbiamo preso il 2-1 in maniera molto stupida, perché Giron si è addormentato su un calcio di punizione e Rapisarda ha fatto il 2-1, che insomma riapre un po' i giochi, spero di no, però insomma vediamo come va. Però complessivamente
sarà una bella atmosfera però a Palermo,
e tra l'altro si prospetta qua il tutto esaurito quasi per la partita di ritorno, perché i biglietti li stanno vendendo a un gran ritmo. Speriamo che appunto il pubblico reagisca bene. A Palermo una reazione di genere per un playoff di Serie C purtroppo non è scontata, perché il pubblico di Palermo, quando le cose vanno bene, tende a essere molto caloroso, però a volte quando le cose non vanno benissimo, o comunque il contesto non è di alti livelli, ha questo difetto che a volte può essere un po' freddo. Questa volta non sta succedendo, anzi sembra che questi playoff in generale stiano venendo vissuti con un grande trasporto. Anche in trasferta ho visto veramente tanta gente, tanta fiducia, forse magari eccessiva, visto le altre squadre che sono coinvolte in questo playoff, però insomma è comunque un bel segnale. Ecco.
Sì, sarebbe bello, a margine di tutto questo, vedere una Serie B l'anno prossimo con Genoa, Cagliari, perché no, Palermo, Bari, Parma, sarebbe interessante.
Possiamo dire la parola a due oppure no?
No. La notizia è che non ha segnato Brunori, come l'hai visto?
Allora, non ha segnato, e probabilmente non è stata neanche la sua miglior partita, soprattutto considerando gli ultimi sei mesi, però dava comunque l'impressione che almeno per questo livello di Serie C ha raggiunto quello status per cui, pure se non segna, già il fatto che lui sia in campo cambia un po' la partita, perché vedevi che i difensori della Triestina erano molto preoccupati a non perderselo di vista e insomma lo trattavano in un certo modo, e questo ovviamente, insomma, se loro sono concentrati così tanto su di lui, permette agli altri di muoversi con un po' più di libertà. Purtroppo non ha segnato, ma ci sta, comunque è stato per esempio molto importante sul gol del 2-0, perché ha fatto quel movimento e credo anche l'abbia toccata, per cui insomma è una prestazione positiva, non una delle sue migliori, ma insomma ci sta, cioè da mesi che segna ogni partita, era e credo sia anche fisiologico. E poi lasciatemi dire che continuo a dire che non mi piace Luperini in quella posizione di campo, continuo a non pensare che sia una cosa molto giusta da fare, però pur capendo già prima perché lo facesse Baldini di mettere Luperini in quella posizione lì, vederlo dal vivo mi ha convinto un po' di più, perché in effetti fa un gran lavoro sia a livello di pressing sia a livello di piccole cose, cucire il gioco, vincere i contrasti aerei, mi ha convinto un po' di più vederlo dal vivo, per cui insomma faccio mea culpa su questo, veramente forse Baldini aveva ragione su questo.
Ma fa un po' tipo il Gennaro del vecchio, del non so a chi lo paragoneresti come?
Perché fa il ruolo di diciamo sottopunta, che è una parola che non mi piace, però è insomma, per descrivere un attimo quello che fa, insomma trequartista in maniera molto fisica, perché il Palermo cerca molto spesso il lancio lungo e lui è importante perché insomma ha una fisicità, un'altezza tale che sui palloni alti ci arriva spesso, ecco, e fa molto movimento, poi un giocatore che corre, e riesce anche a inserirsi. Adesso non mi viene in mente forse un po'. Guarda, ti direi, anche se il paragone che sto per dire lo faceva in posizione molto più defilata, però azzarderei un Mandžukić nella Juve di Allegri, che era quel giocatore fisico importante sulle palle alte per spizzare, eccetera, e fare un po' di casino. Luperini in un certo senso mi ricorda quel modo di giocare, anche se Mandžukić lo faceva praticamente defilato, lui invece proprio trequartista dietro la punta, ecco.
Tra l'altro ha segnato, tu hai detto giustamente per una dormita di Giron, ha segnato un giocatore non molto alto, ma soprattutto nato a Catania, che era pisarda.
Non sapevo delle sue origini catanesi, vabbè.
Sì, è un nome, un cognome tipico, e comunque sì, è nato a Catania e quindi ha provato insomma un po' a riaprire la partita. No, io aggiungo solo che mi aspettavo un po' il Palermo bene, perché aveva finito il campionato bene, poi anche ha vinto la partita di Bari, dove vabbè sì, il Bari era già promosso, però sono sempre comunque delle partite che devi vincere, il Palermo l'aveva fatto in maniera brillante. E poi secondo me l'avversaria, cioè, a me è una squadra che non piace, l'ho detto più volte durante tutta la stagione, quindi diciamo va bene, ci sta. Poi il secondo tempo insomma, come hai detto tu, il Palermo è un po' calato, aveva comunque un 2-0 che era un parziale abbastanza importante da conquistare fuori casa, quindi ci può stare.
Sì, la Triestina, a parte la reazione dal punto di vista del gioco, non mi è piaciuta praticamente per nulla.
Anche, ma vabbè. Sì, non ha fatto praticamente nulla.
Non siamo mai stati dei grandissimi fan di Christian Bucchi e onestamente per me questa partita non ha fatto nulla per farmi cambiare idea.
Sì, esatto. Poi tra l'altro c'era quel calciatore che molti ci hanno segnalato, noi l'avevamo dimenticato, comunque non l'avevamo inserito nella top 11 del girone A, che è questo Galazzi, che non ha giocato, è entrato nel secondo tempo se non sbaglio.
No, credo sia entrato nel primo per
nel
colpa
primo
di
tempo, esatto, perché si è iniziato a scaldare subito, poi è entrato, ma credo che neanche lui abbia lasciato il segno, quindi insomma...
Sì, forse uno dei meno peggio nella Triestina, onestamente, però sì, non è che mi abbia proprio rubato l'occhio, vorrei rivederlo, ecco.
Sì, poi non lo so, io per esempio ho visto Juventus Under 23 Renate.
Che è stato uno dei 100 a vederla?
Esatto, perché secondo almeno secondo quello che abbiamo trovato online, ci sono stati 109 spettatori, quindi un numero assolutamente differente da quelli che ci saranno al Barbera tra qualche giorno, ma ce lo aspettavamo, perché sia Juventus Under 23 che Renate durante tutta la stagione non hanno fatto chissà che grandi numeri. In realtà non è stata neanche una bellissima partita. Poi mi sono ricordato anche che avevano giocato il 10 aprile, quindi praticamente un mese fa, aveva vinto 2-1 la Juventus, questa volta è finita 1-1, diciamo che tutto aperto, si vedrà poi nella partita.
Però
di ritorno
c'è stato il ritorno di un gran giocatore.
Sì, tra l'altro c'è stato il ritorno, esatto, di Hans Nicolussi Caviglia, che è tornato dal primo minuto, dopo aver raccontato via Instagram cosa era successo realmente al suo ginocchio e perché stava ritardando così tanto. Ma la cosa assurda è stata che, essendo stato ammonito due volte, cioè una è la partita scorsa con la Pro Vercelli in cui era entrato nel secondo tempo, una con il Renate, quindi salterà la partita di salterà la partita di ritorno, che quindi praticamente c'è neanche il tempo di tornare, ha fatto una partita e mezza, deve rifermarsi. Infatti anche per questo motivo è stato convocato da Allegri per la finale di Coppa Italia, perché tanto non potrà andare comunque, cioè non potrà giocare giovedì, e quindi è andato a Roma per la finale. No, comunque partita niente di che, vantaggio del Renate, poi pareggio immediato della Juventus. Nel secondo tempo non c'è stato granché, devo dire, non... No, ci sono state sicuramente partite più belle, penso a quella del Pescara, penso anche forse Entella Foggia, credo sia stata carina.
Ho visto ieri Lazio, secondo me forse la migliore, però è stata Monopoli Cesena, quella più bella, nel senso anche nello sviluppo, eccetera, anche se...
Con il gol alla fine sbagliato dall'attaccante del Cesena, che tra l'altro era anche in periodo.
Sì, si comprima anche un'altra occasione del Monopoli. Vabbè, ovviamente, cioè, Cesena ha fatto praticamente al decimo minuto, erano già 2-0. Si è riuscito a fare due gol in 4 minuti, Caturano e Pierini. Purtroppo Freezer era in panchina, perché ormai, cioè, Caturano, Pierini e davanti Bortolussi, vabbè. In panchina però c'era anche Berti e non è neanche entrato, quindi comunque male, per noi male. Però vabbè, nonostante questo è riuscito a portarlo a casa. Però secondo me Monopoli, continuo a dirlo, che secondo me anche il ritorno potrebbe mettere un po' in difficoltà il Cesena, anche se deve fare veramente un'impresa. Pescara Feralpi è stata una partita un po'... noi forse avevamo già detto, Feralpi, bella squadra, bella solida. Infatti è andata sotto con gol di Memusha, che io effettivamente avevo dimenticato che giocasse ancora lì attivamente, nel senso, sapevo che era nella rosa, infatti non giocava da un mese titolare, quindi comunque sicuramente non ha giocato tantissimo di recente, però ha segnato subito. Poi tre gol della Feralpi alla mezz'ora, erano già 3-1, complimenti. E poi vabbè, l'hanno recuperata a Pescara nel finale, un po' così. Segnalo un giocatore, un giovane che è entrato nel Pescara, di cui magari sentiremo magari la prossima stagione, di cui si parla abbastanza bene, delle Monache, un 2005, un attaccante. Lo dico adesso, così poi se eventualmente fa qualcosa me ne prendo i meriti, così a volo. E invece, no, di Monopoli ci sono, ho detto, Foggia Entella effettivamente...
No, io volevo, scusami, no, ti dico solamente, si rischia che Cernigoi diventi il giocatore migliore dei playoff, perché ha segnato, chi ha fatto gol e assist ieri.
Sì, entrando al posto di Ferrari.
Se non sbaglio ha fatto una doppietta, sì. O ricordo male, comunque ha segnato già nella partita precedente.
Mi pare doppietta proprio.
Esatto.
Sì, può essere
fatto,
uno di quei...
Non aveva fatto una grandissima stagione, tra l'altro ha fatto metà anno a Seregno.
Sì.
Non si scrive come Cernigoi del Venezia.
Anche se sarebbe bello vederli insieme.
Sì. Esatto.
Può essere uno di quei giocatori che si sveglia così.
Sì, cioè se lui sembra appunto che si sia svegliato ora, sì. Anche perché in campionato non ha fatto, appunto, ripeto, quasi nulla, però vabbè.
E finisco, Foggia Entella, dicendo solo che appunto ha vinto il Foggia, ma al 90esimo, anche se meritata, perché comunque l'Entella ha giocato prettamente difensivamente, puntando lo 0-0, poi... pensando poi già al ritorno, ma è andata male alla fine e va bene. Volevo però farvi sentire come ha presentato il telecronista di Eleven Sport questa partita, forse un po' eccessivo, ma magari decidete voi.
A questo farebbe, non lo ha fatto o non lo sta facendo. Si alza il livello e pure la posta in palio. Il traguardo resta lontanissimo, ma a questo punto nessuno lo vieta, anche perché, come si dice, non costa nulla, pure sotto la pioggia. Qua sono tutti liberi di sognare, dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia.
A questo punto.
Non ho capito, onestamente.
Sì, esatto, sembrava sì, forse è incartato un attimino. Per i playout ci sono giocati anche playout, diciamo due cose al volo.
Giusto.
Ha vinto solo Trento fuori casa.
Tra l'altro volevo segnalare con gol di Cristian Pasquato
e con due gol della Gianna Erminio, che è un evento epocale, direi. Era la squadra che ha segnato di meno.
Bilancia il gol di Pasquale.
Ok. Seregno prosesta un pareggio con espulso Maldini, figlio di un Fermana Viterbese decisa allo scadere da Chiere Mateng per la Fermana, giocatore che io mi ricordo che avevo visto in un torneo giovanile, giocava nel Milan giovanissimo insieme a Bellanova, ricordo, ovviamente comunque perso completamente poi di vista.
No, ma penso sia il fratello.
Ma ci sono due o tre fratelli, però credo che sia proprio lui questo, perché era quello più piccolo. Potrei sbagliarmi, però...
Più uno era nel Milan, uno era nell'Inter, insomma.
Questo credo sia quello del Milan, ma magari sbaglio. La Pistoiese, che ha rimontato Limolese in casa, che stava perdendo, ha rimontato 2-1, però con gol di Suciu, altro giocatore che mi ero dimenticato.
Ex Toro.
Esatto.
La Serie A,
me lo ricordavo. Faceva anche la differenza, mi ricordo, anche in... però c'è stato un rosso a Vano, preso un doppio giallo mi pare, quindi salterà ritorno Vano, fondamentale per la Pistoiese. E Paganese Fidelis Sandria, tutto rimandato a ritorno, però la Paganese intanto ha vinto 1-0 con gol di Cretella, sempre lui, abbiamo già citato e elogiato in passato.
Posso aggiungere due cavolate, chiamiamole così, su Pescara Feralpi Salò. Volevo farlo prima, ma non ho avuto tempo.
Vai.
Allora, su quella, la roba di Dalle Monache, anch'io, perché mi ha più che altro per l'ingresso, non lo conosco. Sono andato a cercare qualcosa su di lui. E a parte il fatto che viene da un paese che si chiama Cappelle sul Tavo, che mi piace molto, ho scoperto che aveva già esordito in prima squadra in Coppa Italia, che è la sua storia è particolare, perché il Pescara sembra averlo scoperto tramite uno dei camp che fa d'estate, e nel 2014, quando lui aveva 9 anni, fece questo campus estivo e Pescara lo prese così. Era una curiosità che mi piaceva, perché di solito i campus estivo servono solamente per far pagare i genitori
per levarsi dalle palle i bambini,
magari comprarci palloni per l'anno dopo, quindi questo è qualcosa è servito, no? Non ci vanno solamente i figli dei ricchi, i cui genitori non hanno voglia di tenersi i bambini tra le palle tutto il giorno. E l'altra curiosità è una curiosità a quattro zampe, diciamola così, come vi avevo già detto in separata sede, la Feralpi Salò potrebbe essere una delle prime società a essere promossa in Serie B ad avere un cane ufficiale, che è Leo, un setter di 10 anni, ora penso ne abbia 11, anche se poi i cani hanno gli anni pazzi, lo sapete. E è un setter che è stato adottato la scorsa estate, un cane anziano che è stato adottato, adesso è la mascotte ufficiale della Feralpi Salò, e pare che abbia vinto anche un premio gentilezza, questi premi che danno di solito così per farsi belli, però è portabandiera della Feralpi Salò anche sui social, ha partecipato a progetti di educazione, pet therapy, e
come si chiama?
Leo.
Ah, okay.
Leo, sì.
Cane Leo.
È stato adottato, era un cane anziano di un cacciatore che i cani anziani magari non li utilizzano più, e quindi è il primo cane ufficiale di una squadra. Poi qui si possono fare mille battute sui giocatori cani, non le facciamo.
A me viene in mente che credo il Belgrano aveva un cane che è morto qualche giorno fa.
Purtroppo è morto qualche giorno fa, bellissima storia quella, purtroppo è morto. C'è l'Olbia che è il gatto.
L'Olbia, non ricordo il nome lo sto cercando, del cane, era una cagna, credo, del del background, si chiama Giule, che è morta
piccolina
qualche giorno fa.
Non faccio agganci, anche appunto se l'assist è ottimo, ma no, mi sono dimenticato che c'era anche, perché l'ho vista per almeno quello, Modena-Bari di Supercoppa, questa Supercoppa 3 che si sta giocando, e si era giocata già, che aveva vista Donato sul Tirol Bari, giusto? O Bari sul Tirol, ha vinto sul Tirol.
Sì, a Bari, sì.
Modena-Bari invece è finita con un pirotecnico 3-3, che diciamo di fatto poi lascia fuori il Bari da questa lotta, quindi si deciderà tutto nell'ultima. E partita un po' strana, perché Modena si è presentato senza Azzi, Tremolada, Minesso, tutti infortunati. E alla mezz'ora erano il Bari vinceva 3-1 addirittura, con doppietta di Cipro e gol di Mallamo, di Cipro e gol di Mallamo, e addirittura poi Antenucci aveva sbagliato anche il 4-1, quindi poteva già chiudersi la partita. Invece poi nella ripresa Bonfanti, che aveva già segnato un gol nel primo tempo, ha segnato un'altra doppietta, quindi tripletta, tutti e tre di testa. Giocatore tra l'altro che non ha trovato
lui è un 2002, quindi comunque
sì, molto molto interessante, sì, ha trovato poco spazio, perché giocando
sì, però ha fatto gol quest'anno, ne ha fatti un po',
sì, non tantissimo, era un po' chiuso, però effettivamente sì. No, per la prossima stagione secondo me anche in B potrebbe,
credo che sia un ex Inter, se non sbaglio, un ex Primavera Inter, comunque
sì,
sembra
sì.
Abbia giocato lì.
Sì, ecco, non capisco perché andare a prendere Longo, che vabbè, poi ha giocato anche poco, per togliere magari anche un po' più di spazio a questo ragazzo. Ma queste sono cose. Finisco solo con un'ultima cosa, senza tirare fuori il discorso ovviamente sulla Primavera, che abbiamo già fatto mille volte, eccetera, eccetera. Riguardo al Cesena, volevo solo dire che il Cesena ha vinto il campionato di uno dei due gironi del campionato di Primavera 2, l'altro l'ha vinto l'Udinese. C'è stata la finale di Supercoppa alla Dacia Arena due giorni fa, mi pare, una cosa del genere. Ha vinto il Cesena 4-1. Curiosità, allora, nell'Udinese c'era quello fortissimo, che dicono questo Pafundi, no? Questo sedicenne fortissimo, eccetera. Ma nel Cesena, attenzione, forse l'ho anche già citato in qualche puntata,
i due gemelli.
Spendi, sono albanesi, Christian e Steven.
Sì, ne hanno fatto... parlato, se non sbaglio, in occasione della puntata in cui parlammo dell'Ancona. Senti là.
Sì, hanno fatto una doppietta a testa, tanto così per simpatia, se vedete hanno dei numeri pazzeschi. Ecco, magari vediamo poi Cesena dove va a finire, ma sarebbe carino magari non vederli in un'altra Primavera, ma vederli direttamente magari in una Serie C, magari sarebbe carino.
Vedremo insomma come andrà la loro carriera. Allora io direi di chiudere insomma la parentesi sulla Serie C, perché nel frattempo è arrivato anche il nostro ospite, per cui insomma è il momento di passare al piano superiore, quindi alla Serie B, per cui sono contento di presentarvi uno dei commentatori di DAZN, nonché presentatore del suo podcast I Titolari. Do il benvenuto ad Alberto Santi. Ciao Alberto, benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qui.
Allora, ciao Alberto. Iniziamo subito a parlare di questa Serie B, facciamo una domanda subito generale: cosa ti è piaciuto di più? Ti è piaciuto questo campionato di Serie B, e in particolare cosa ti è rimasto più impresso di questa stagione?
Allora, mi è piaciuto molto, devo dire, anche se non sono un grande fan di quello che a Milano chiamano il Ciapanò, cioè guardando i punti in classifica se ne sono fatti pochi. Vuol dire che è stato evidentemente un campionato molto equilibrato, come ogni anno sempre molto combattuto, con poca differenza tra la zona promozione e la zona tranquilla, addirittura fuori dai playoff. Però è un campionato che mi è piaciuto, nel senso che si è visto qualcosa di sorprendente in positivo, qualcos'altro di sorprendente in negativo. Mi è piaciuto soprattutto vedere una squadra come la Cremonese salire in A, lottare per la promozione tutto l'anno con diversi elementi molto interessanti, giovani. Sentivo che parlavate poco fa della Primavera, insomma io ho seguito tanti anni il campionato Primavera e io sono un grande fan contemporaneamente anche della seconda squadra, nel senso che molti giocatori, quasi nessuno è pronto uscito dalla primavera, quindi dall'under 19, per fare il salto in prima squadra. Tanti ragazzi magari emergono 21, 22, 23 anni, e quindi secondo me le seconde squadre potrebbero servire tanto. È chiaro che il rischio è che possano aiutare tanto le big, perché hanno magari molti più giocatori tra primavera, berretti, così, però insomma in generale secondo me le seconde squadre possono aiutare tanto anche eventualmente il campionato di Serie B, e la Cremonese penso da questo punto di vista sia stata un esempio, no? Penso a tutti i vari ex Juventus Under 23 che Pecchia si è voluto portare dietro perché già li conosceva.
A proposito di Cremonese, io ti chiedo, ti aspettavi queste squadre in Serie A, questa classifica alla fine di questo campionato? C'è stata qualche sorpresa sia in positivo che in negativo, anche se su quelle in negativo Crotone e Parma forse battono tutti, però volevo una tua opinione.
Allora, a me la Cremonese, io ho 2 anni che dico la Cremonese sale in A. L'anno scorso ovviamente e giustamente mi hanno tutti riso dietro visto il campionato che è stato fatto, però il progetto Cremonese era da qualche anno che puntava la Serie A, una società molto molto solida, quindi quest'anno è riuscito a far quadrare tutto per riuscire a salire in Serie A. Il Lecce francamente me lo aspettavo, perché era una delle rose più forti, forse insieme al Benevento. Se mi dici, se mi chiedete le due squadre più forti, secondo me come rosa vi dico Lecce e Benevento. E quindi vedere il Benevento che fa così tanta fatica, per certi versi mi viene quasi da metterla tra le sorprese in negativo. Però è chiaro che è ai playoff, è a mio avviso tra le squadre playoff la squadra con la rosa più forte. È chiaro che però sta attraversando un momento complicato come risultati, come ambiente, quindi questo sicuramente non aiuta, però secondo me come rosa è veramente una squadra forte, più anche del Monza. Il Monza, sai, è arrivata veramente a 90 minuti dalla promozione con tanta pressione addosso e anche forse l'avversario peggiore da incontrare, no? Adesso so che ho fatto questa uscita molto da allenatore, da conferenza stampa, però ha avuto questo incrocio di calendario con Frosinone Pisa, quindi con il Pisa che doveva vincere contro un Frosinone che avrebbe aperto la corsa playoff al Perugia solo in caso di sconfitta, quindi da lì c'è stato proprio questo fuoco incrociato e il Monza ci si è ritrovato in mezzo. Quindi questo ti dico, come sorpresa sicuramente la Cremonese ovviamente, ma è una società che da anni cercava questo risultato. Rimando il Benevento, il Monza non mi sento di dare, non so voi cosa ne pensate, di dargli un giudizio negativo, nel senso che è arrivato a 90 minuti dalla promozione, adesso ci sono ancora i playoff, però davvero poi i playoff può succedere di tutto, quindi è anche difficile poi dare un giudizio su una stagione soltanto facendo affidamento su quello che può essere il risultato di una partita.
Tra l'altro, secondo me il Monza, oltre al fatto della pressione, è stata tra virgolette svantaggiata perché, come dicevi tu, poi si è trovato il Frosinone sotto dopo, cioè subito. Quindi poi anche l'evoluzione stessa della partita è stata un po' contro quello che poteva essere la speranza del Monza, perché poi il Perugia sapeva che il Frosinone stava perdendo, quindi poi ha continuato. Secondo me queste cose sono poi in questi casi in cui tutte si giocano un po' tutto, poteva anche andarli diversamente, per quanto secondo me, comunque come abbiamo già detto, forse il Monza non meritava proprio la promozione o comunque di essere tra quelle due promosse direttamente. E aggiungo soltanto che, guardando un po' poi i dati, il Benevento, che anche secondo me è una delle squadre inspiegabili che hanno fatto quel finale di stagione lì, è il miglior attacco del campionato, quindi avere il miglior attacco e finire poi in classifica così, così dietro, è anche curioso.
Sì, c'è appunto tutta questa, c'è stata contestazione, c'è stato il caso alla Padula, un allenatore come Caserta che è bravo, ma forse nei momenti davvero importanti in Serie B ancora non era stato testato, no? Perché lui comunque era retrocesso con la Juve Stabia, insomma è un allenatore molto molto bravo, poi però magari quel pizzico di malizia, quel pizzico di esperienza in certi momenti può tornare utile. Molto banalmente pensiamo all'anno scorso ai playoff, tutti si aspettavano il Lecce, poi sbaglio un rigore e si è eliminato, quindi davvero dei playoff può, possono esserci grandi sorprese. Io voglio schierarmi, tra virgolette, cioè mi espongo e dico, secondo me il Benevento, se si ritrova, può essere un discreto problema per i playoff. Secondo me è la squadra più forte, più attrezzata, magari non quella più serena e tranquilla, ecco.
Sì. Ma invece mi chiedevo, cioè, se non sbaglio tu hai commentato il Brescia, l'ultima di campionato, però il Brescia non lo hai citato fino ad ora, cioè né tra le rose più forti o comunque non ai livelli di Lecce e di Benevento e neanche in quota playoff, cioè, ma c'è un motivo oppure...
Ma allora, secondo me può farcela tranquillamente passando dai playoff. Comunque, qui tornando al discorso di Caserta, che magari ha poca esperienza, Corini invece l'esperienza ce l'ha, come no? Quindi è sicuramente una squadra forte, è però una squadra strana, è una squadra capace di tutto. E il suo contrario ha, secondo me, in difesa il miglior difensore della categoria, che è Cistana. In mezzo al campo ha giovani di talento, penso a Tramoni, che poi adesso ultimamente a volte ha fatto il trequartista, la seconda punta, in alcuni casi addirittura si vedeva quasi da mezzala, che è un giocatore che mi piace molto. Davanti anche lì un po' Moreo, un po' Baic, che praticamente non si è mai visto quest'anno, c'è Palacio, è sicuramente una squadra forte. Adesso c'è da una parte Ascoli-Benevento, chi passa becca il Pisa, dall'altra Brescia-Perugia, chi passa becca il Monza. Anche qui di incroci ce ne sono mica male, cioè se c'è di nuovo Monza-Perugia in semifinale ci dovesse essere questa, insomma, giornalisticamente parlando non sarebbe brutta come cosa, così come il derby Brescia-Monza. Dall'altra parte Benevento-Pisa, anche il Pisa è una squadra strana, a settembre nessuno si aspettava il Pisa così in alto. Ha chiuso l'anno in vetta perché a fine 2021 era lì primo, poi ha avuto un calo, cioè nonostante poi si è un po' rialzato in quest'ultimo periodo, pur avendo fatto anche acquisti importanti, perché ha preso Puskas, ha preso Torregrossa, cioè ha preso giocatori che per la categoria sono molto importanti. Sinceramente non so veramente cosa aspettarmi da questi playoff. Forse l'Ascoli può essere la squadra che ha più da perdere, ma Sottil è un allenatore tosto, è un allenatore molto bravo a compattare il gruppo.
Ecco, a proposito, fino adesso abbiamo parlato di squadre, tu che appunto magari le hai già commentate tutte, magari più di una volta, allenatori o comunque la squadra che ti ha colpito di più a livello di gioco, non per forza per la bellezza del gioco, magari anche solo per l'organizzazione, una squadra che hai detto proprio, questi proprio sanno cosa devono fare, qualcosa che ti ha colpito, ecco.
Ma mi ricollego all'inizio e ti dico la Cremonese secondo me ha fatto il gioco migliore, un gioco intenso, un gioco verticale, un gioco offensivo. Il Pisa mi ha sempre dato l'idea di solidità, però poi ha avuto quel periodo tra febbraio, marzo, aprile in cui è mancato qualcosa. Secondo me dal punto di vista del gioco la Cremonese è quella che ha fatto meglio. Mi aspettavo di più dalla SPAL con Venturato, sinceramente, ma voglio vederla l'anno prossimo. Cioè, ecco, la SPAL può essere magari una, non dico una sorpresa, perché la SPAL è una società ambiziosa, però secondo me ha fatto bene ad affidarsi a uno come Venturato.
Sulle delusioni oltre alla SPAL, però le due più grosse credo che sarei d'accordo anche te, Crotone e Parma.
Ah, sì, senza
per le
dubbio.
Premesse, soprattutto sul Parma sono curioso di sapere la tua soprattutto se ti ricordi dell'inizio con Maresca, perché sembrano passate ere geologiche, ma
sai, anche la scelta di puntare su Maresca è stata sicuramente una scelta coraggiosa, una scelta che però forse andava per certi versi protetta ancora di più, perché comunque Iachini è arrivato, ma non è che ha avuto anche lui la bacchetta magica. Poi anche lì bisogna vedere che cosa chiedi a Iachini nel momento in cui arriva. La situazione forse era ancora aperta per i playoff, poi però in realtà ha fatto tanta fatica anche Iachini, quindi spesso secondo me ci sono giudizi troppo affrettati. Non era un Pirla Maresca e non è un Pirla Iachini, quindi evidentemente era una squadra costruita un po' così, con alcuni picchi sicuramente di talento straordinari. Vabbè, Vasquez è stato veramente un piacere da commentare quest'anno, proprio era un gigante tra i bambini, alle volte veramente dava la sensazione di giocare al 40%, ma era comunque un giocatore determinante. un altro giocatore che mi è piaciuto tantissimo, ma è uscito post Maresca perché l'ha voluto Maresca, ma è esploso senza Maresca, Bernabé. Bernabé è un giocatore che mi ha proprio stupito, è forte, non è molto grosso fisicamente, ma ha tecnica, visione di gioco, si può inserire, può costruire. È un giocatore secondo me molto interessante. Ecco, hai citato anche il Crotone tra le delusioni, e questo chiaramente sotto gli occhi di tutti, perché nel giro di 12 mesi è passato dalla Serie A alla Serie C. Però se volendo provare già a guardare alla prossima stagione in attesa del mercato, io da Parma e Spal l'anno prossimo mi aspetto una reazione importante.
Altro, io aggiungo soltanto una cosa a livello su, per quanto riguarda il discorso della Cremonese, che insomma forse dovremmo anche iniziare a chiedere un po' scusa a Pecchia, che in passato è stato forse eccessivamente criticato, ma nel frattempo è già arrivato a due promozioni, con quest'ultima non banale, direi, visto le prospettive a inizio stagione.
Sì, ha preso la squadra dopo Bisoli, che era in zona retrocessione o quasi, l'ha portata a una salvezza molto molto tranquilla. Quest'anno ha evidentemente puntato su alcuni suoi uomini, soprattutto i giovani, penso Zanimacchia, Fagioli, vabbè, poi ha avuto modo di confermare Carnesecchi già dalle passate stagioni, Carnesecchi è proprio fortissimo, ha quella follia da portiere anni 90, non so voi come la pensate, ma sembra veramente un pazzo Carnesecchi, e lo dico in positivo ovviamente, no? Quella pazzia positiva. Davanti ha preso Di Carmine, che comunque ha fatto male, perché Di Carmine ha fatto male per quello che era lecito aspettarsi da un giocatore come lui, che comunque lasciava la Serie A per tornare in Serie B. Ciofani anche lui magari non ha fatto una stagione dai numeri clamorosi, però è un giocatore che si è rivelato molto importante per lo spogliatoio, così. Poi io dentro la Cremonese ho anche il debole per Castagnetti, ma perché datemi un mancino e sono a posto così con qualsiasi cosa. Però sì, Pecchia secondo me si è dimostrato un ottimo allenatore. Vedremo l'anno prossimo che cosa farà, quanto tempo gli verrà dato. Mi auguro non gli riservino eventualmente, in caso di difficoltà, la cura, il trattamento che hanno riservato a Paolo Zanetti, perché francamente proprio non ho capito. E anzi, sono molto curioso di vedere se Zanetti l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo ad agosto, sarà su qualche panchina.
Sì, c'erano già un po' di voci che c'erano arrivate su, vabbè, è ovvio che c'è qualche squadra di B che è interessata a lui. Non so se volevamo invece parlare anche della lotta alla salvezza, perché quello che ha fatto poi, in realtà avevamo un po' anticipato alcuni temi nello space che abbiamo fatto venerdì a caldo subito dopo, però quello che è avvenuto anche, cioè quello che ha fatto il Vicenza, poi noi vabbè, l'abbiamo seguito forse con un filino di attenzione in più. Non lo so cosa pensi tu, però Vicenza
ha fatto una rimonta incredibile. Cioè, fatto 9 so. Punti, ha vinto, se non sbaglio, 9 partite in campionato, e 3 di queste le ha vinte nelle ultime 3 giornate, quindi è qualcosa di incredibile. Bravissimo Baldini a toccare evidentemente le corde giuste, perché comunque ha vinto un terzo delle partite che ha vinto tutte le altre in tutto il resto del campionato, e lo ha fatto veramente nei momenti più importanti. Il Vicenza che forse aveva anche una rosa per fare qualcosina di più, però poi quando le stagioni iniziano male sono molto difficili da raddrizzare. Penso al Pordenone, penso anche al Crotone, no? Che è andato giù. L'Alessandria, che per certi versi è rimasta a lungo fuori dalla zona retrocessione, ci è finita nel momento più importante, quindi proprio al triplice fischio dell'ultima giornata. Però il Vicenza è comunque una squadra che aveva Dio, aveva Ranocchia, in difesa comunque poi ha preso, aggiunto Maggio, che ok, non è più giovanissimo, ma è un giocatore che comunque di esperienza ne ha. Lo stesso De Maio, mi è piaciuto Bicale lì in mezzo al campo, ha preso bene Cavion, che si è inserito bene. Ci sono state quelle 3 giornate con il turno infrasettimanale in mezzo in cui Cavion stava segnando tantissimo. È una squadra insomma forte il Vicenza, anche qui sono molto curioso di capire cosa succederà, perché anche lì in ambito societario bisogna capire un po'. Però alla fine io sono convinto che dopo 38 partite i risultati sono quelli giusti, quindi se il Vicenza si è salvato è perché ha meritato di salvarsi più dell'Alessandria, o meglio si è salvato, scusate, adesso i tifosi del Vicenza si staranno toccando in qualsiasi, in qualsiasi parte del corpo. Intanto ha raggiunto i play-out.
E anche se c'è poi il discorso regina di cui si parla, che potrebbe salvare entrambe, però vabbè, questo un'altra cosa, non bisogna pensarci. Penso che non arriverà, appunto, non arriverà la notizia definitiva prima del play-out, quindi sicuramente, cioè, tocca farlo. Sì, cioè, hai fatto bene a sottolineare comunque anche il lavoro di Balzaretti, quindi, cioè, sottolineiamo, comunque è arrivato un po' così, un po' sorpresa, e sul mercato, bene o male, comunque direi che ha fatto abbastanza bene. Degli acquisti che sembravano veramente perlomeno strani, usando un eufemismo, Teodorcic, Lukaku, eccetera.
Sì, ecco, Teodorcic ha reso proprio poco. Lo stesso Lukaku ha avuto diversi problemi di infortuni, quindi qualcuno è stato azzeccato, infatti, qualcuno un po' meno.
Nel mucchio, ovviamente, aveva anche poco tempo, inventarsi qualcosa è andato bene, qualcosa meno, però alla fine poi ha raggiunto il risultato che sembrava veramente assurdo. Impresa quasi anche dello stesso Cosenza, secondo me, perché comunque, come avevo già detto,
sì, Cosenza è proprio più vite di un gatto, verrebbe da dire, infatti, proprio una infatti capacità straordinaria. Quelli bravi la chiamerebbero resilienza,
sta, in questo caso ci sta, sì, sì.
E no, credo meno, che bene.
Discorso simile, perché anche qui è dirigenza un po' così, Goretti, anche qua direttore sportivo, che deve inventarsi appunto degli acquisti con pochissimo budget, e alla fine poi l'hanno anche lì cambiando allenatori, tutto andare, poi sono riusciti ad arrivare a sto risultato qua. Vabbè.
Io aggiungo due numeri per quanto riguarda il Vicenza: ha chiuso l'andata con 10 punti e al ritorno ne ha fatti 24, che credo, a guardare un po' i numeri così al volo, sia il maggior scarto tra prima parte e seconda parte del campionato.
Però va anche detto che comunque il Vicenza ha un, come dicevamo anche le volte scorse, è un po', non dico baciato dalla fortuna, ma che c'è questa balia degli eventi che lo porta a essere, come posso dire, favorito anche nel play-out, perché insomma io credo che sia anche a livello di romanzo Vicenza di questa stagione sia quasi impensabile poi veder retrocedere una squadra che ha fatto tipo quella rimonta con Lecce, che è riuscita nonostante tutto a riportarsi su e, come dicevi te Marco, a fare 24 punti.
24 punti nel girone di ritorno, sì.
Insomma, sarebbe... Ora, usare la parola favola è brutto, è abusata, però... una rimonta molto bella, e poi comunque, come dicevamo le volte scorse, io ho ancora il dente avvelenato per l'esonero di Zaffaroni.
Tra l'altro, così, nota in più, stavo guardando gli scontri durante la stagione regolare tra Cosenza e Vicenza. Il Cosenza vinse l'andata 2-1, anche se era il 12 settembre ed era un altro Cosenza, e oserei dire anche un altro Vicenza, invece il ritorno finì 0-0, per cui insomma... faccio anche fatica a ricavarne qualcosa, però insomma vediamo, perché in effetti il momento sembra favorevole al Vicenza, però
Il Vicenza non so, poi, prima non so delle... Alberto se si aspetta una partita pirotecnica, io no
francamente no, anzi mi aspetto tante botte nel senso buono. Una cosa che mi ha subito del Vicenza è stata la capacità di reazione, se non sbaglio io ho commentato come... No, scusate, Vicenza-Perugia, che Vicenza la sblocca subito, poi si fa rimontare anche con errori gravi in difesa, e lì mi sembrava una squadra abbastanza spacciata, perché comunque inizi bene, poi però viene rimontato, così non, insomma ti va male. Con Lecce invece anche lì vai sotto, ma hai la forza incredibile di andarla a riprendere quando tutto sembrava apparecchiato per la festa del Lecce, poi al di là di tutto quello che è successo tra petardi, mica petardi, i 15 minuti di recupero e tutto, però è una squadra che sicuramente adesso è in forma e ha entusiasmo, però insomma bisogna vedere. Tendenzialmente quest'anno, non solo in Serie B, o meglio non solo in Serie A ma anche in Serie B, quest'anno è sempre successo un po' l'opposto: quando tutti si aspettavano un crollo psicologico è sempre arrivata la reazione, così come quando tutti si aspettavano una passeggiata per certi versi è sempre arrivata la sorpresa negativa, quindi insomma staremo a vedere.
Invece io vorrei magari spostare un po' la discussione adesso sul discorso singoli, nel senso, quali sono stati i giocatori che a livello individuale ti hanno colpito di più e che magari ti aspetti il prossimo anno in un palcoscenico più importante?
Allora, mi è piaciuta tanto Gaetano, e lui secondo me rientra un po' nel discorso che vi facevo all'inizio per quei giocatori che hanno bisogno di un po' di tempo prima di far vedere effettivamente il proprio talento, perché lui comunque, se non sbaglio, al terzo anno di fila a Cremona ha sempre fatto vedere di avere ottimi colpi, ma quest'anno invece ha fatto secondo me un passo avanti veramente importante.
Però posso chiederti dove lo vedi come ruolo, perché io non ho capito, cioè Pecchia l'ha spostato, tu come lo vedresti meglio? Ecco.
Anche qui è difficile da inquadrare, perché potrebbe fare il trequartista centrale, potrebbe giocare da esterno nel 4-2-3-1, potrebbe anche, secondo me, e con uno se il Napoli dovesse tenere Spalletti, io qualche mese con Spalletti e Gaetano vorrei vederglielo fare per vedere eventuali evoluzioni che solo uno come Spalletti può riuscire a trovare, perché Spalletti da questo punto di vista, guardate il lavoro fatto con Nainggolan, con Brozovic, può veramente fare qualcosa di importante. Lo stava facendo anche con Zielinski, che proprio nell'ultimo periodo si è un po' appannato. Quindi sarei molto curioso di vedere Gaetano qualche settimana di ritiro con il Napoli e magari dargli qualche possibilità in più. Poi vabbè, Carne e Secchi lo devono portare in A, o quantomeno devono farlo giocare con continuità, perché veramente è un portiere che ha talento. Sbaglierà, perché capiterà, ma secondo me è un giocatore che può essere veramente importante. Poi vi dicevo prima Bernabé, perché è uno che mi ha veramente catturato l'occhio, però secondo me prima vi dicevo mi aspetto tanto dal Parma nella prossima stagione, e quindi mi aspetto tanto anche da lui, sempre che non arrivi già magari un'offerta irrinunciabile quest'estate. Si parlava di Milan, se non ricordo male, con addirittura magari la volontà di comprarlo ma lasciarlo un anno in prestito a Parma, però non sono un esperto di mercato e non voglio assolutamente esserlo. Insomma, di singoli secondo me ce ne sono stati tanti. Penso anche a uno come Coda, no? Che è 2 anni che vince la classifica cannonieri e poi in Serie A ha dimostrato poco, così come l'anno scorso Forte, che è stato determinante, poi è arrivato in A e invece ha fatto fatica. Poi lì vi provo a lanciare una provocazione, verrebbe quasi da chiedersi se conviene, penso al Venezia, provare, no, a fare affidamento su Forte o mandarlo via a gennaio per prendere Samé, o insomma, anche lì sempre discorsi di valutazioni che ogni società fa. Coda poi non è più neanche giovanissimo, però insomma, se mi chiedete un nome, vi dico Gaetano.
Altre domande? O da parte vostra?
Approfittando del tuo punto di vista, appunto, privilegiato nel vedere le partite, magari dico lo stadio più bello, comunque, dove hai trovato l'ambiente più bello, più caloroso, non so, una cosa del genere.
Allora, Lecce, lo si è visto proprio, aveva un entusiasmo le ultime partite con questo matto desiderio di arrivare in A. Monza mi ha anche stupito, nel senso che già dall'anno scorso ho visto la città riunirsi attorno alla squadra, alle sue ambizioni, pur anche con l'anno scorso sempre il discorso magari porte chiuse o insomma con limitazioni varie, però mi aveva stupito perché essendo così vicino a Milano era anche fin troppo facile pensare vabbè tifano tutti o Inter o Milan, invece no, c'è stata un'ottima risposta anche da parte del pubblico. Come struttura in sé, parlando proprio di stadio, di struttura, lo Zini è uno stadio molto molto bello. Sto facendo un sacco di elogi alla Cremonese, adesso diranno che tipo Cremonese, però secondo me cioè, arrivate in A meritatamente, e lo stadio è molto molto bello, cioè, o meglio molto molto bello, è uno stadio bello, e in Serie B non è così scontato, perché poi vabbè Rigamonti in Serie A lo conosciamo bene. Il Tombolato anche devo dire è molto particolare come stadio, con gli angoli aperti, no? Se no, vabbè, quello di Como anche secondo me è il più assurdo di tutti, che vedi proprio il lago, sì, a ridosso, no? Sugli angoli vedi il lago. Mi hanno raccontato che di solito quando c'è tanta pioggia che il lago esonda un po', negli spogliatoi c'è l'acqua del lago, perché veramente ha 300 metri dal lago.
Ti do la possibilità, se vuoi, di dire una cosa negativa sulla Cremonese, così bilanciamo un attimo, e ti chiedo questo: come vedi le due promosse, Lecce e Cremonese, in vista dell'anno prossimo in Serie A? Ti dai chance di salvarsi al momento? Poi vabbè, c'è ancora tutto il mercato in mezzo, eccetera, da qui a qualche mese magari la situazione saranno completamente diverse, ma al momento, a sensazione, come le vedi entrambe al piano di sopra?
Voglio vedere cosa faranno nel mercato, perché Lecce è sicuramente ambiziosa e potrebbe avere anche la forza economica e la volontà, più che la forza economica, perché la forza economica ce l'ha anche la Cremonese, è proprio la volontà che fa la differenza. Voglio vedere chi andrà a prendere, voglio vedere se venderà magari qualcuno per fare un po' cassa, penso magari a Yulman o altri giocatori che possono essere magari interessanti per qualche squadra un po' più attrezzata, un po' più stabile in A. La Cremonese invece, con tutti i prestiti che ha fatto, rischia di avere più di qualche problema. In più ci sarà il nuovo regolamento, no? Quello dei prestiti, che limiterà il numero, e quindi insomma per la Cremonese, per Braida, ci sarà un'estate bella calda con tante cose da sistemare. Permettetemi, che non le ho citate prima, in termini di ambiente, di stadio, sarò banale, ma il Mazza bellissimo, lo Stirpe di Frosinone bellissimo, il Vigorito molto bello, il Vigorito tra l'altro è secondo me è praticamente identico al mini estadi di Barcellona, proprio come struttura ci assomiglia tantissimo, poi vabbè il Del Duca anche storico, un po' vecchio, perché è un bel po' vecchio, però non è affatto male neanche quello.
Niente, non sei riuscito a dire veramente qualcosa di negativo sulla Cremonese.
No, la Cremonese te l'ho detto.
Di che non ti piace il torrone al limite.
No, va bene, questo ve lo posso dire. No, oppure, però è un bel problema per
anche la seconda maglia, che non è bellissima.
Ma anzi, ti dirò, no, ti dico che quella di Natale, bellissima, però grigio-rosso un po' rischioso, è un... Televisivamente parlando, non è il massimo.
Ecco, dici allora qual è la tua maglia preferita dell'anno, della stagione?
Allora, ci devo pensare, perché così su due piedi non ce l'ho.
Vabbè, andiamo avanti, poi se ti viene in mente poi...
Quella della SPAL non è male. Io poi vabbè, in generale sono un fan di quei colori, no? Io sono un simpatizzante del Racing, quindi quei colori non mi dispiacciono. Però quelle righine così fini... non sono male. E poi vabbè, quella di Natale della Cremonese è carina, oppure anche quella, la seconda del Brescia, bianca con la V blu, però vabbè, quello come capite è oppure quella classica del Parma giallo-blu
e quella di Vicenza che ha suscitato diverse polemiche,
la maglia ketchup tipo Athletic Bilbao
non mi fa impazzire, dai. Okay. Però non sono uno stilista, quindi il presidente sì, e quindi sicuramente avrà ragione lui.
Altre domande, curiosità, oppure magari ci lanciamo in qualche pronostico, se ve la sentite?
No, beh, curiosità, DAZN farà la B anche l'anno prossimo.
Sì.
Oh, ok, questo sì.
Quindi non fate le disdette e continuate a pagare DAZN, sarà anche il prossimo anno, insomma. Ecco. Allora, se magari Alberto te la senti di lanciarti in qualche pronostico sui playoff.
Dai, okay. Volentieri.
Allora, magari proviamo a farli anche un po' a capire un po' chi, secondo noi, chi viene fuori da questi playoff. Allora, prima partita, Ascoli-Benevento, come la vedi?
Io dico Benevento.
Ma partita sofferta oppure facilmente? Perché secondo me l'Ascoli è la più pericolosa in questi playoff.
E vabbè, la vedo una partita molto molto chiusa. Secondo me l'Ascoli proverà a puntare sul contropiede, il Benevento avrà secondo me il dovere, concedetemi questo termine, di fare la partita, però intanto l'Ascoli zitto si è qualificato a questo playoff da sesto in classifica, e quindi non è che è lì per caso. Però il Benevento secondo me è proprio forte e deve dimostrarlo, ha questa chance in più di poter dimostrare di essere una squadra dai valori importanti, quindi di solito non mi espongo mai, ma ho voglia di divertirmi e dico Benevento, dai.
Perfetto, per cui l'altro primo turno, Brescia-Perugia.
Dico Brescia.
Ok.
Perché è più forte, più attrezzato. Ha perso occasioni importanti il Brescia, perché il Brescia ha dei grandi rimpianti, eh. Prima di vincere con la Regina ha perso con il Cittadella, e quella è stata una sconfitta che anche per la promozione diretta col senno di poi è stata discretamente pesante, però secondo me è una squadra proprio forte.
Chiedo a Alberto, ti aspetti che in caso di passaggio del turno del Brescia Cellino cambi allenatore?
Ma ti dirò di più, io temevo che magari il Monza decidesse di cambiare tra l'ultima partita ai playoff.
Speriamo di no.
No, beh, a questo punto direi proprio di no, però magari, sai, mai dire mai nel mondo.
No, è logico, qualche pensierino magari ce l'hanno fatto.
Cellino lo so, fa sempre che due pensierino, che si vinca o che si perda. Per cui,
sì, infatti Inzaghi, lui per non rischiare ha messo la sua clausolina per tutelarsi.
Allora, andiamo avanti. Se va come abbiamo pronosticato, i quarti di finale, in semifinale la prima è Benevento-Pisa. E qua...
questa è bella, eh?
Sì.
Questa è bella. Questa è proprio difficile. Ti dico che potrebbe passare il Pisa per la regola che è davanti in classifica.
Sì, che c'è anche quella, in effetti, da non dimenticare. Invece del...
Perché invece... Scusa, sì. No, per dire solo che in campionato finì tipo 5-1 Benevento-Pisa.
Guarda, allora io l'ho detto subito a inizio collegamento, il Benevento secondo me non voglio spoilerare. Allora dai, Pisa, rimango coerente, dico passa il Benevento.
Ok, quindi poi del derby Brescia-Monza invece cosa mi dici? Ipotetico.
Il Monza ha avuto tanto tempo per cancellare le scorie di Perugia e faccio passare il Monza, dai, con così tanto tempo per prepararsi, anche questa combattutissima, dai, facciamo così: il Benevento passa con il Pisa, ma perché tra andata e ritorno fa più gol, mentre Monza-Brescia passa il Monza per quel punto in più che è in classifica.
Ok, per cui poi arriviamo alla finale ipotetica Benevento-Monza e qua confermi il tuo giudizio,
sì, dai,
sul Benevento?
Rimango sul Benevento, sì. Okay. Anche se ha chiuso con 3 sconfitte di fila e l'Ascoli ha fatto 4 vittorie nelle ultime 5 o qualcosa del genere. Adesso non ricordo memoria il calendario di tutte le 20 squadre, però è quella un po' più in forma. Però...
E ci perderemo un'eventuale esultanza di Gagliani a livelli clamorosi.
Eh sì, certo.
Penso più che altro, certo, a quello. Però vabbè.
Certo. Detto questo, non seguite i miei pronostici commettendo soldi, ve lo dico già, non mi assumo nessun tipo di responsabilità.
No, però sarebbe bello vedere in finale Pisa-Monza, anche perché Pisa e Monza si sono già scontrate in una finale, che è la finale playoff 2006-2007,
eh,
in,
sì,
Serie C. E mi ricordo che la vidi anche, la davano in diretta sulla Rai, su Rai 3 ai tempi, con un gol decisivo di Ciotola al 118esimo, vinse il Pisa ai supplementari, insomma. Poi
Pisa, se non ricordo male, i tifosi del Monza ancora se la ricordano con il dente avvelenato.
Giusto.
No, io invece, vabbè, io lo dico così, spero una finale Perugia-Ascoli o, male che vada, Pisa, una tra le due. No, volevo chiedere a questo punto ad Alberto, visto che ne abbiamo parlato in tutte le puntate, a questo punto non possiamo tirarci indietro, una domanda su Lucca, cioè il giocatore che doveva vincere la classifica cannonieri con 10 turni d'anticipo, che ha fatto il girone d'andata, neanche tutto, tra l'altro, da sorpresa, eccetera.
Deve essere convocato in nazionale.
Sì, sembrava a un certo punto
in Qatar,
fosse, esatto.
Esatto. E poi ha fatto 6 gol, ovvero meno di Gyökér, meno di
Okoric,
Cittadella,
gli stessi di Larry Vey,
meno di Torregrossa e Puskas, che sono arrivati a gennaio. Quindi vabbè, mi fermo qui. Cosa ne pensi? Cioè, è stato un abbaglio di tutti oppure, non lo so, dimmi la tua.
Allora, lui ha avuto la fortuna di iniziare benissimo, la sfortuna di portarsi costantemente dietro questo problema al ginocchio, che secondo me ha inciso tanto sul suo rendimento. Cioè, se ti alleni male, non stai bene, poi non giochi bene. Sono quegli acciacchi costanti che ti porti dietro, che non ti permettono di far bene. Sinceramente non escluderei neanche che qualcuno a gennaio già lo ha comprato e quindi magari potrebbe aver anche spinto per tutelare il proprio investimento, facendo capire, insomma, se evitate di usarlo troppo, magari può essere così, potrebbe essere così, magari qualcosina del genere. Sì, detto questo, il Pisa a gennaio ha comprato due attaccanti a oggi secondo me superiori rispetto a Lucca, Puskas e Torregrossa. Poi in potenziale è chiaro che Lucca ha un potenziale più alto, però sia Puskas che Torregrossa sono due giocatori che NBA, insomma, cioè tanta roba, e quindi sai, anche il Pisa quando a gennaio arrivi che sei primo, a fine dicembre sei primo e hai la possibilità di prendere Puskas e Torregrossa, li prendi, non è che li prendi per farli far panchina. Quindi insomma, secondo me ha pagato tanto anche la concorrenza. Ecco, prima dicevamo chi vorrei vedere l'anno prossimo, Lucca, voglio rivederlo per vedere se può fare effettivamente un anno con continuità, dove può arrivare. Così come Colombo un altro di cui mi aspettavo molto di più, e secondo me è forte, però anche lì il potenziale non basta, poi le cose le devi dimostrare.
Sì, in effetti si sono fermati tutti contemporaneamente, perché anche Mulattieri adesso quasi dimenticato, anche lui aveva fatto settembre-ottobre di fuoco e poi non ha neanche veramente giocato proprio poco, quindi c'è rimasto un po' a tutti il desiderio di vederlo magari anche in una squadra che giocasse meglio, che segnasse di più, quindi...
Bene, dai, allora abbiamo fatto una bella disamina su questo campionato di Serie B, per cui insomma è il momento di salutarci. Saluto e ringrazio velocemente prima la redazione, cominciando da Massimiliano Macaluso.
Grazie, saluto tutti e ringrazio Alberto per essere venuto.
Ringrazio e saluto Edoardo Buganza.
Grazie Alberto, grazie a tutti, un saluto a Donato.
Esatto, e ringrazio e saluto anche Gianmarco Lotti.
Grazie a voi, grazie a Donato e soprattutto grazie a Alberto per l'ospitata.
Anch'io mi unisco ai ringraziamenti per Alberto Santi, quando vuoi sei sempre benvenuto.
Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere, tornerò molto volentieri, ma solo se avrò azzeccato i pronostici, altrimenti sparirò dalla faccia della terra.
No, guarda, noi tutto l'anno che facciamo pronostici li abbiamo indovinati pochi, a parte Edoardo che è un po' il nostro campione, per cui figurati. Allora, io vi do appuntamento la settimana prossima, vi ricordo sempre che c'è la nostra pagina Twitter da seguire per vedere quando usciamo, perché insomma ogni tanto cambiamo, soprattutto adesso con i playoff e i playout, insomma è tutto un po' in divenire. Insomma, seguiteci e ci vediamo, ci sentiamo anzi la prossima settimana. Ciao a tutti.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.